tanto che aspettiamo per ogni vi do qualche comunicazione. Questo mercoledì, cioè domani alle ore 21 presso la DEI, a via del tubercolosi, ci sarà una serata su Alia e sionismo, dove il presidente dell'Irgun, vorrei dare a Guido ci parlerà di quella situazione attuale, di ciò che fa l'Irgun dell'Italia, l'organizzazione di ciò che voglio dire dall'Italia, si sarebbe quello che fa questa organizzazione per coloro che fanno l'Italia dall'Italia, per cui parlerà lui e saranno due azioni del vice di Kim, della scioperazza e della. Poi lunedì prossimo invece, il 18, sempre qui alle 20, c'è una serata in cui si parlerà di Purim, sotto questi aspetti, con Andy Urla, Caneuto e Chaim Achaye. Poi, come sapete tutti, domenica 24 febbraio, che è il giorno di Purim, nell'Avaman della scuola, alle 11:30, giriamo insieme a Villa, e poi c'era il banchetto, verso 12:30, il visto di Purim, con Fa, con la rimazione dei bambini, la lotteria e altra. Altre cose di festa. Allora, stasera è così arte, in una forma un po' diversa, non solo come espone la tradizione ebraica rispetto all'arte, che è molto discusso, molto affrontato, ma piuttosto come la storia ebraica, la tradizione ebraica, i libri, i nostri testi sono rappresentati nell'arte, ecco, è un nome per cui io invito i nostri due oratori, Alberto Sommer, che non ha certo bisogno di presentazione, come ricordate, che affronteranno questo tema Purim nell'arte, la migrante a Shanghai, una lettura a due voci. Se vogliamo, scusate,
faccio
vedere la prima diapositiva,
poi
vuole mia
artisti dell'arte europea sul tema della storia della nostra di Purim. E quello che stupisce è che in realtà ce ne sono più quelli che non ci si potesse aspettare. E anche sono opere di artisti più importanti di quelli che ci potremmo attendere. La prima di cui voglio parlarvi, anche perché altre in questo momento diciamo, abbiamo poco tempo visto quello che avete già aspettato, la prima di cui voglio parlarvi è questa serie di due cassoni, questa e questo, opere di Botticelli. cioè ci ha messo in aria che Filippino Lippi, ma soltanto come artista di bottega. Sostanzialmente è un'opera dell'Ottocento. È un'opera particolare perché, come dico, sono pannelli di un cassone, o di due cassoni. I cassoni non sono un oggetto qualsiasi, nel senso che la funzione del cassone è una fase particolare della definizione del matrimonio in epoca rinascimentale, quando le regole non erano ancora in cui non erano troppo diverse da quelle che capisco essere le nostre, diciamo, il processo di definizione matrimoniale nel nostro ambito. Quindi c'era una fase in cui c'era una promessa di matrimonio definita tra le famiglie, i coniugi non si erano mai visti, e solo in una seconda fase, quando veniva firmato il contratto di fidanzamento matrimonio, i due coniugi si conoscevano, e in quel caso veniva scattato l'anello, e insieme all'anello veniva dato il cassone matrimoniale da parte della sposa. Quindi questi non sono semplicemente delle maglie, sono il cassone che conteneva tutta la dote. Ovviamente in casi particolari, come sappiamo, ci sono doti più o meno importanti. Questa è una dote sufficientemente importante per occupare due intere cassone. Il tema scelto non è un tema del tutto originario, vediamo dopo, ci sono alcuni aspetti che sono ripresi, ma quello che è interessante per andare avanti è evidentemente la struttura di questa, della storia, il modo in cui Botticelli la organizza. Vedete che, ora voi pensate che questo è il fronte del cassone, questa è una parte e questa è l'altra. Vedete che qui, tra un cassone e l'altro, la struttura è molto diversa. In questo, che verosimilmente è quello più botticelliano dei due, vedete che l'andamento è proprio a freccia, no? Si parte da qui. Questa è Esther che sta per essere scelta. Questa è la parata delle donne che devono di fronte a Ahasverosh, e questa è Vashti che è stata allontanata. Come dire, c'è una divisione abbastanza secca, un fregio tipico greco. Vedete che da qui, prima di qua, diciamo, sono tutte le attese possibili, e di là ci sono tutte le divisioni possibili. Però un fregio continuo. Questo invece è un'impostazione diversa. Vedete che qui sono due figure staccate. Qui è Mordecai che si dispera di fronte alle porte del palazzo. Qui c'è Esther che mette la sua parola ricordando quello che ha fatto a Ahasverosh, ricordando quello che ha fatto il fratello, e là il padre del figlio, e là c'è il trionfo di Mordecai portato da Amani. Attenzione anche ai colori, che questi sono molto importanti, guardate quello. Vedete che sono due strutture completamente diverse, no? Qui la scena, la parte centrale è questa, e queste sono due scene staccate. L'altro c'è un atteggiamento, diciamo, una impostazione tipo freccia. In questo senso vi porto due esempi diversi. Questo, non so se la conoscete, l'opera splendida, è La Calunnia, bellissimo, che si trova a Uffizi. E che è stata, e che, come vedete, anche questo è un andamento da pregio. È un'opera un po' tarda, come sono tardi quei cassoni. E come vedete, anche qui la parte più, diciamo, più pura del fregio sta tipo, non sta luce, come nel nostro caso. E anche questo modo, tutti conoscevano questo modo, era un dipinto assolutamente notissimo a Firenze, per cui questo fatto di aver messo la parte, diciamo, positiva dalla parte come Esther era comprensibile anche per il fatto rispetto a un esempio di questo genere. Un'altra forma invece di presentare le cose, che è questa, è quella che è quella che conoscete benissimo, la primavera, che invece è molto più simile al primo cassone che abbiamo visto, no? Qui, in cui vedete che c'è una figura che è un pochino sopraelevata e c'è quella che assorbe tutto il peso della scena. Questa è esattamente la differenza tra le due situazioni. In questo caso qui è chiaro che Ahasuerus è la figura centrale, ancorché c'è il trionfo di uno e dell'altro, ma questi ricordiamoci che sono dai lati delle mani, quindi meno visibili. Invece in quest'altro l'atteggiamento, l'accento è molto più da questa parte, perché tutti sanno che se c'è un fregio di questo genere, il fregio, qualcuno da qualche parte è partito. Quindi queste sono due scelte iconografiche completamente diverse, legate anche a una visione completamente diversa della storia. Ora, per darvi un'idea del fatto che non era un argomento completamente nuovo, che quindi non era una scelta iconografica strana, vi faccio vedere rapidamente altre tre cose prima di passare al discorso di Michelangelo, che ci interessa particolarmente. Sono queste altre opere rinascimentali, sempre incentrati sul tema della storia di Polino. Anche qui c'è un aspetto che poi almeno io ripeterò più volte, e che è il riutilizzo della storia delle quattro scritte da Megillà in modo, diciamo, un pochino particolare, soprattutto in ambiente italiano, in un certo senso frattisato, in un certo senso molto fortemente cambiato. In modo particolare faccio riferimento, per brevità, a quell'immagine di Andrea del Castagno. Quell'Andrea del Castagno proviene da una serie di nove figure che si trovano che erano state dipinte per una villa che stava al di fuori di Firenze. Nove figure. Queste nove figure richiamano delle grandi iconografie diffuse nel Medioevo sui nove prodi. Nove prodi, i nove prodi, che erano, diciamo, sempre divisi 3-3-3, cioè 3 ebrei, 3 musulmani e 3 cristiani. Sono la storia dei nove prodi che vedete anche nelle strutture che sono nell'abside del Duomo di Milano. Ci sono rappresentate tutte in questi lavori. I tre nostri nove prodi, tre prodi sarebbero Davide, sarebbe Giuda Maccabì e sarebbe il terzo Yoshua. Va bene? Sono i tre prodi. Ora loro cosa fanno del Castagno? Riprende la stessa storia dei nove, però cambia e stranamente mette tre donne. Tra le parti della parte ebraica mette tre donne. Ora le tre donne è proprio Esther. Detto che Esther abbia una posizione interessante dal punto di vista del Rinascimento italiano, del Rinascimento fiorentino in particolare, è molto chiaro. Che però sia completamente cambiata nella sua posizione rispetto a quello che ci aspetteremo rispetto alla lettura della Megillah, questo era altrettanto evidente. Bene, ho fatto una veloce scorsa su questo da solo, per poi passare rapidamente a questo che è il primo argomento che riusciamo a sviluppare ad luce. Dopo Botticelli, forse il primo o l'altro grande maestro che si occupa della cosa della storia di Queen è Michelangelo, che in una parte della Cappella Sistina, che adesso è un'altra volta in attività, si fa dipinge appunto questo pennacchio. I pennacchi stanno in questa posizione qui, vedete, no? Quindi in blu. per giù in fondo. In particolare Aman sta, la storia di Amante e la punizione di Aman sta qui. È un pennacchio abbastanza tardo, come vedete, poi vi faccio vedere l'affronto rispetto all'altro. Perché si vede che è tardo anche per la posizione delle figure? Sapete che Michelangelo più che va nell'aria gli anni più attende a creare queste figure molto serpentinate, che sono quelle che sono tipiche del Cinquecento. Nel creare queste figure serpentinate crea questo ambiente in cui vedete tutte le figure hanno una loro torsione. C'è una grande attenzione alla virilità del corpo, no? Come è tipico da lui, ma abbiamo alcune grandi sorprese. La prima grande sorpresa di cui adesso devo citare Alberto è il fatto che troviamo che Aman non è stato affatto indicato, ma è stato crocefisso. Questo qui non è, voglio dire, una cosa scontata neanche per quelli, perché se vedete qui da qualche parte lo vedete qui in questo cassone che Aman per Botticelli era stato indicato, quindi non è che è una cosa che è scontata il fatto che uno dica beh, per qualche motivo che poi scopriremo Aman veniva crocefisso. C'è qualcuno che diceva impiccato correttamente e qualcun altro diceva crocefisso. Però questo qui Cidal è una struttura che è interessante innanzitutto per la scansione dello spazio. Vedete che viene diviso un pochino come in quel primo cassone di Botticelli, cioè non c'è un senso di fregio, ma sono momenti diversi della stessa storia che occupano lo stesso spazio. E c'è questa figura centrale di Aman e soprattutto c'è il fatto che viene ribaltato quello che è veramente il cuore della storia, cioè veramente Aman è al centro della storia. Lui è Aman, ma anche lui è. Perché in questa parte c'è Esther e c'è Fashperò che stanno, c'è Esther che sta, come posso dire, sta accusando Aman di fronte a Fashperò. Qui, qua c'è Fashperò, vedete qui, quello potente che sta indicando ad Aman sulla base di quello che è stato letto, no, dalle cronache, sempre qui, su quanto l'aveva aiutato in passato Mordecai, di portare Mordecai in giro. Quindi qui però cosa succede? Chi è il centro di tutta questa presentazione non è affatto Ahasuerus, non è affatto Ahasuerus, ma è Aman. In tutte le sue diverse connotazioni. È quasi lui che continuamente passa da uno all'altro, è lui che attenzione anche questo famoso colore giallo. Fammi vedere l'ultima cosa, poi scusami ti passo subito. Questo fatto del colore giallo è una cosa molto particolare, perché sappiamo bene che il colore giallo era già una cosa tipicamente legata all'ebraismo fino a quei tempi, già da quei tempi. E Michelangelo lo sapeva, perché se guardiamo gli altri pennacchi scopriamo che questo stesso colore è utilizzato qui, lo vedete? È lo stesso colore e è il colore, e quello è il mantello di Davide che sta uccidendo lui. Qui dentro qui è un colore molto simile che è quella della ancella di Judith. E qui c'è ovviamente un segno, no? Di chi è tra Giuditta che passa il proprio pensiero alla cella, e questo c'è un passaggio anche mentale di certo genere. Va bene, poi mi fermo che sono anche io, poi vedete che lo stesso giallo lo trovate nel serpente di bronzo. Quindi la scelta del colore non è una scelta. Qui c'è un ribaltamento completo della situazione che è già chiara dal fatto che Aman è la persona centrale, ma è anche legata agli aspetti cromatici della composizione, e è anche legata al modo in cui e Haman viene riportato tre volte in modo forte, no? Si dice che per, c'è scritto che per dipingere questo ci hanno messo 24 giorni Michelangelo. Quindi lui è quello centrale, ma perché per Michelangelo era Haman crocifisso e per lui invece è stato giustamente peccato?
No, ma va benissimo. Ma no, va bene così.
Così abbiamo la visione dell'immagine, anche molto interessante, effettivamente. Comincio con due suggestioni rispetto a quello che hai detto. Primo, che ho notato che i due cassoni, uno predilige le immagini maschili della Megillah e l'altro le immagini femminili. Uno è dedicato a Haman, Mordechai e a Ahasverosh, l'altro è dedicato a Esther e a Vashti. Non so se, diciamo, se sia un materia d'approfondimento. Il secondo punto riguarda l'uso matrimoniale a cui accennavi. E noi abbiamo effettivamente delle notizie anche nella lettura, nella letteratura rabbinica sulla Firenze ebraica del 400. C'è una serie di responsi del Maharik, Rabbi Yosef Kolon, che in realtà viveva in Piemonte e che rispondeva a Shelot, una grande autorità alafica del XV secolo, proveniva dalla Francia, e rispondeva a domande e quesiti rituali provenienti da tutte le comunità. E una serie di quesiti è documentata come proveniente da Firenze e riguarda l'uso dei siblonot, che in realtà sono i donativi che lo sposo, in questo caso lui, anticipava a lei, come, diciamo così, fatto amatoriale in un certo senso. E la domanda alafica è se questi siblonot costituiscono già un kiddushin, un atto di matrimonio legalmente valido, dopo il quale, qualora i due decidessero di rompere, si dovesse poi procedere al divorzio oppure no. E il Maharik, Rabbi Yosef Kolon, risponde su questo argomento dicendo che i siblonot non hanno nessun valore legale, hanno un valore puramente affettivo, come dicevo prima, e quindi non c'è bisogno poi del divorzio, evidentemente, qualora i due decidessero di troncare. Quello che è interessante di questi responsi è l'insistenza su quelli che erano gli usi ebraici del tempo in fatto matrimoniale, e richiama un pochino il discorso che tu facevi, anche se tu parlavi in realtà di un dono di lei a lui piuttosto, no? Comunque è interessante che ci sia questa documentazione parallela sugli usi matrimoniali delle due comunità, in particolare nella Firenze dell'Umanese. Venendo adesso all'argomento che più qui ci interessa, è un argomento estremamente affascinante. Visto il problema dal punto di vista ebraico, voi sapete che la cultura ebraica, in senso lato, la cultura rabbinica, si divide in due grandi tematiche. Una è la halakha, cioè le regole di comportamento, i comportamenti per l'appunto, e l'altra è la Haggadah. Haggadah non solo nel senso di Haggadah di Pesach, evidentemente, di cui tratteremo se di nuovo un'altra volta, ma Haggadah nel senso di Midrash, e quindi di significati di questi comportamenti. Il Midrash mira, come voi sapete, a interpretare il testo biblico secondo la tradizione dei maestri di Israele, e sull'origine e sullo sviluppo del Midrash ci sono molte teorie. Una di queste, particolarmente accreditata oggi, sostiene che il Midrash è nato e si è sviluppato in antitesi con la dottrina dei padri della Chiesa. Voleva essere, cioè, una risposta di carattere ideologico, filosofico, eccetera, concettuale, ad una religione che si veniva formando nella stessa epoca e reclamava per sé l'autenticità delle interpretazioni bibliche. Si doveva evidentemente contrastare con un altro messaggio. Per cui noi possiamo parlare in realtà di un midrash e di un contromidrash, potremmo anche parlare in questi termini, cioè aspettarci il fatto che in realtà anche nella dottrina dei padri della Chiesa, cui certamente questi pittori si ispiravano, chi più chi meno, ci fosse a sua volta una forma di interpretazione del testo vagamente assimilabile a quello che è il nostro Midrash, visto naturalmente dal punto di vista cristiano. Ciascuno sosteneva il suo. Non stupisce quindi affatto che ci siano delle interpretazioni di tipo midrashico, tra virgolette in senso lato, anche nelle opere pittoriche che stiamo analizzando, e che come nel Midrash ci sono le machlokot, anche nella Halakha sappiamo le controversie, ci potesse essere una controversia tra Botticelli e Michelangelo sul significato della morte di Aban e sulle sue modalità. Adesso forse funziona, ma forse non ce n'era bisogno. Detto questo, vediamo la cosa dal punto di vista ebraico e avremo delle grandi sorprese, penso per molti di noi, su fatti che credevamo di conoscere molto bene. Partiamo dalla Halakha, questa volta. Cosa dice la Halakha, cioè le norme di comportamento della sera e della mattina di Purim, a proposito di Aban? Tutti voi sapete, la Halakha comprende anche i minaghim, le usanze, eccetera, eccetera, tutto ciò che attiene al comportamento. Il minag universale è di battere e schiamazzare durante la lettura della Megillah ogni volta che si pronuncia il nome di famigerato di Aman. È un uso antichissimo e stradocumentato, adottato in tutto il mondo, all'infuori di quelle comunità in cui i rabbini riescono invece a far valere la norma per cui quando si ascolta la lettura della Megillah si deve fare in modo di non perdere neanche una parola. E questo implica un'esigenza di silenzio che è molto difficile da ottenere se soprattutto i bambini schiamazzano ogni volta che il nome di Aman viene pronunciato. In realtà questa tradizione ha documentato, dicevo, fin dal Medioevo, ha delle varianti assolutamente interessanti ed estremamente varie, varianti estremamente varie. E vediamo anche quali sono le motivazioni per cui i rabbini tentavano di opporsi. Una di queste è evidentemente lo schiamazzo. Ma vedremo anche che nella letteratura rabbinica ce n'è un'altra. Guardiamo, vi porto soltanto due fonti. Una è il Aruch di Rabbi Natan ben Yechiel da Roma, il più importante dei rishonim italiani, cioè dei maestri medievali, in questo caso vissuto in Italia nel XIII secolo, il quale nel suo testo, che è in realtà un dizionario talmudico, con citazioni alachiche, non è soltanto un'opera di lessicografia, è anche un'opera, soprattutto un'opera di Halakha. Scrive a questo proposito che vi era l'usanza in Babilonia ed Elam, in Oriente, che i ragazzi facessero un pupazzo con le sembianze di Aman e la appendevano al tetto per 4 o 5 giorni e nel giorno di Purim accendevano un gran falò e vi gettavano dentro il pupazzo. Abbiamo qui l'immagine del pupazzo di Aman. Vi si gettava sopra anche sale in abbondanza perché crepitasse e i ragazzi stavano intorno allegri a cantare. Il falò aveva anche un anello appeso nel fuoco al quale si appendeva Aman e si saltava da una parte all'altra del fuoco. Roba da saltimbanchi. Questo è un testo rabbinico dell'Italia medievale. Aman qui non è semplicemente un nome pronunciato dal Chazan nella Tefillah, ma qualcosa di molto di più. Era assumeva effettivamente le sembianze di un pupazzo di cui si scimmiottava l'impiccagione. E i bambini, naturalmente, lo ridevano e gettavano il pupazzo dentro il fuoco, insomma, le facevano di tutti i colori. Il Rabbi Moshe Isserles, nella Polonia del XVII secolo, nelle sue grosse lo Shulchan Aruch di Rabbi Yosef Karo, scrive, e questa è la Halakha degli Ashkenazi di tuttora, ancora hanno scritto che i bambini solevano fabbricare un'immagine di Aman sui legni e i sassi e scriverci il nome di Aman e batterli l'uno contro l'altro perché il suo nome si cancelli. E da qui si è esteso il minag per cui si batte Aman quando si legge la Megillah al Beta Kness. Ma non si dice può scocciare questo, però aggiunge il Rema, non si deve abrogare né deridere alcun minag perché non sono stati istituiti senza motivo.
anche i milagri che appaiono più futili come questi in realtà nascondono un significato. La domanda è: qual è il significato alla luce della tradizione ebraica? Accennavo al fatto che l'opposizione in genere con pratica a questo milagro da parte dei rabbini nasce dall'esigenza di mantenere l'ordine e il silenzio durante la lettura della Megillah del Beit HaKnesset. Mi sembra un motivo assolutamente comprensibile e commendevole. Però non vi stupirete di venire a sapere subito che una parte della tradizione rabbinica motiva lo stesso diniego, la stessa opposizione in maniera completamente diversa. Sentite cosa scrive Rabbi Chaim Palagi di Smirne, uno dei grandi maestri della Turchia dell'Ottocento, uno dei grandi poskim sefarditi degli ultimi due secoli. Scrive così nel suo Yafel Alev, importante opera alachica: non è lecito battere Aman in nessun modo, perché ne deriverebbe un atteggiamento frivolo nel Beit HaKnesset. Ok, allorché sembra spaccarsi la terra dal rumore, e tanto chi legge che chi ascolta perde la concentrazione. Questo è il primo motivo, il motivo che chiameremo classico. Inoltre, battere sia pure con i sandali in un luogo sacro come il Beit HaKnesset non va bene, talvolta le derivano danni alle panche e al pavimento. Diciamo che questa è un po' una conseguenza del primo, una filiazione del primo. Ma ascoltate cosa dice qui. Per di più, c'è timore di odio da parte delle nazioni. Oddio, se si ammazziamo, possiamo dare fastidio. Ma forse, se il Rav Palagi arriva a parlare di odio da parte delle nazioni, forse questo odio non è generato semplicemente dallo schiamazzo in quanto tale. Forse c'è qualcosa di più. Rabbi Eliyahu Gigi di Algeri, nel suo Sefer Vayigash Eliyahu, parlando delle norme di Purim, scrive così. Siamo sempre in mondo sefardita, notate bene, eh? E fra un attimo capiremo anche il perché. Gli ashkenaziti, cioè gli europei, non si esprimono su questo punto, ma questo non significa che non ci sia. Una volta si è presentato uno dei gabbaim, uno dei, come si dice, dei provveditori del Beit HaKnesset, che voleva abrogare questo minhag, quello di schiamazzare sul nome di Aman, perché abitavano in mezzo ai cristiani. Ora, cosa significa questo? Evidentemente c'è qualcosa, comincia a esserci qualcosa di sospetto. E le finestre del Beit HaKnesset davano sul mercato, e perciò i ragazzi non ebrei ci tiravano sassi. Ebbene, ha fatto il gabbai ad impedirglielo. Questa reazione da parte dei cristiani può essere semplicemente motivata dallo schiamazzo? O c'è qualcosa d'altro? Il qualcosa d'altro esiste. Ed è molto più antico di queste fonti e non viene da una fonte ebraica. Il testo che ci interessa qui è quello della legge di Teodosio II del 29 maggio 408 dal Codex Theodosianus, un documento legale scritto in latino 1600 anni fa, che recita come segue. Siamo nel tardo impero romano. I rettori delle province proibiscano agli ebrei di incendiare Aman in una certa cerimonia della loro festa, in ricordo del suo castigo, e bruciare con intenzione sacrilega un'immagine che assomiglia alla Santa Croce a disprezzo della fede cristiana. Più chiaro di così non si potrebbe. Parole mie. Torno alla legge. Non mescolino il simbolo della nostra fede con i loro lazzi, bensì limitino i loro riti prima che giungano a derivare la legge cristiana, in quanto altrimenti perderanno senza dubbio in fretta ciò che è stato loro permesso, cioè le concessioni al rito ebraico, se non si ritrarranno dall'illecito. Insomma, fin da un'epoca relativamente molto antica, il mondo cristiano ha riconosciuto in una serie di abitudini nei confronti di Aman da parte nostra e del suo ricordo una identificazione con una certa figura al centro del loro credo. In pratica, Aman rappresenterebbe una riattualizzazione della morte di Gesù. Per quale motivo? Beh, passiamo a questo punto dalla halakha al midrash e vediamo come il midrash dei nostri maestri, dei nostri antichi maestri, passando dai comportamenti ai significati, hanno dipinto questa figura. Il Midrash sulla Megillat Esther è estremamente vasto e ricco, estremamente interessante. Credo che non ci sia in italiano tuttora una pubblicazione, non dico esaustiva, ma che accenni neppure a un'interpretazione midrashica della Megillah, cosa che invece, come dicevo, è molto, diciamo, molto presente nelle nostre fonti. Aman, e questo non è Midrash, ma è testo, era discendente di Amalek, nipote di Esaù, in quanto figlio di suo figlio Elifaz. Amalek sappiamo chi è. Amalek è il grande nemico che ha affrontato gli ebrei appena usciti dall'Egitto a tradimento nel deserto, ma pochi di noi fanno mente locale sul fatto che Amalek era il nipote di Esaù. E chi è Esaù? Sappiamo benissimo chi era Esaù, il fratello gemello un po' più birichino di Giacobbe. Perciò, quando Mordecai si rifiutò di inchinarsi a lui, Aman, presumo che la storia della Megillah la conosciate tutti, Aman cosa fece? Gli rinfacciò che il suo antenato Yaakov si era prostrato ad Esaù. Siamo nella parasha di Vaishlach, intorno al capitolo 32 della Genesi, avviene l'incontro tra Giacobbe ed Esaù. Giacobbe dice Vaishtachu lefanav sheva pe'amim vegishto arachim. Yaakov gli si inchinò per 7 volte. La tradizione rabbinica non fu tenera nei confronti di Yaakov per questo suo gesto. Giacobbe si era inchinato al malvagio, benché fosse suo fratello gemello. E a distanza di secoli, dice il Midrash piacciono questi salti cronologici, a distanza di secoli, Aman avrebbe detto a Mordecai: guarda che tuo nonno Yaakov si è prostrato a mio nonno Esaù, e quindi perché tu non fai lo stesso con me? Ma Mordecai gli rispose di essere sì, ovviamente, il discendente di Giacobbe come tutti gli ebrei, ma come scrive la Megillah, a quale tribù apparteneva Mordecai? Alla tribù di Beniamino. Beniamino era il più piccolo dei figli, dei 12 figli di Giacobbe. Gli altri 11 si erano inchinati ad Esaù insieme al padre. Beniamino, mio nonno, fu l'unico che a tuo nonno Esaù non si inchinò. Per quale motivo? Perché a quel tempo non era ancora nato. È una bella schermaglia, eh? Per questo motivo, dice il Midrash, Beniamino ebbe il merito di avere il santuario costruito nel suo territorio. Non si era inchinato ad Esaù. Aman, ve lo vedremo dopo, aveva impedito la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme dopo la distruzione da parte di Nebuchadnezzar, i babilonesi, ai quali, come voi sapete, chi si era sostituito ad un certo punto, siamo nel corso del V secolo avanti l'era moderna, si erano sostituiti per l'appunto i persiani. Uno dei background della Megillah, secondo il Midrash, è il dibattito sulla opportunità della ricostruzione del Tempio di Gerusalemme. Il Midrash attribuisce ad Aman un passato di barbiere. Era insomma un parvenu, come vedremo essere anche il re Assuero, che era uno stalliere originariamente, secondo Midrash. Anni addietro era stato inviato in una spedizione militare insieme a Mordecai e aveva sprecato tutto il cibo. Per salvarsi la vita si fece dare del cibo da Mordecai, promettendogli di vendersi a lui come schiavo, pena l'impiccagione. Il Midrash continua dicendo che Aman gli firmò un documento con il suo stesso sangue perché non aveva dell'inchiostro a disposizione. Per questo motivo, dice Midrash, questo fu uno dei motivi per cui Mordecai non si inchinava a lui. Aman, non dimentichiamocelo, si è attribuito onori divini. Aman vuole vendicarsi non solo su Mordecai, ma anche sul suo popolo, perché aveva preso appunto che Yaakov aveva sottratto la primogenitura e le berachot ad Esau, suo antenato. Prima di raccontarvi un brevissimo aneddoto midrashico sulla punizione di Aman, voglio riassumere quanto ho detto fino adesso, essenzialmente in tre punti. Il Midrash ci fornisce almeno tre spunti per capire l'identificazione di Aman con Gesù dal punto di vista ebraico e quindi nella cultura di alcuni grandi come Michelangelo, che certamente conoscevano il nostro Midrash. Forse Michelangelo più di Botticelli. In Botticelli rappresenta il pesciazzo, diremmo in termini tecnici, l'interpretazione letterale, l'impiccagione, mentre Michelangelo rappresenta la elaborazione del Midrash. Aman fu impiccato o fu crocefisso? Beh, se interroghiamo la lingua ebraica è una questione di lana caprina, perché tutte e due le pene comportano il fatto di appendere il condannato e di procurargli la morte in questo modo. In ebraico, per indicare, sì, esiste il termine slava, slava, ma è forse un termine un po' più ricercato, il termine con cui tutte e due le pene normalmente sono indicate è il verbo litlot, come nella Megillat Esther, che significa per l'appunto appendere. Litlot può indicare sia l'impiccagione che la crocefissione. Questo è il primo punto che consente la, come si può dire, la confusione. Il secondo punto che permette al Midrash di identificare in Aman la figura di Gesù è che tutti e due, dal nostro punto di vista ebraico, hanno peccato di una cosa: hanno preteso di essere considerati una divinità. Dal punto di vista ebraico, ovviamente, questo aspetto è centrale. Noi aboliamo ogni forma di idolatria e l'unica cosa che non può fare Dio, scusate se suscito la suscettibilità di qualcuno, il nostro Dio è onnipotente, ma c'è una cosa che non può proprio fare, per non confondere i ruoli, non può diventare uomo, perché ci sarà sempre a questo punto un uomo che a un certo punto dirà di essere Dio, e una cosa del genere evidentemente per noi è inaccettabile. Il terzo punto che consente al Midrash questa identificazione è più sottile, è più dotto. Da secoli il mondo ebraico e il mondo cristiano discutono su chi dei due sia Giacobbe e su chi dei due sia Esau. Il dibattito sulla primogenitura esiste da secoli. Il Pugio Fidei di Raimondo Martini non si peritava di scrivere chiaramente che noi siamo Esau, il fratello ribelle, che ha rifiutato la primogenitura. Giusto? Questo è il loro punto di vista. Tant'è vero che il buon Papa ci ha chiamato i fratelli maggiori. Mi ricordo quando è successo nel 1986, ero a Bologna, e un professore di storia del cristianesimo dice: state attenti, non è affatto un complimento quello che vi ha rivolto il Papa, vi ha dato dell'Esau. Non voglio anche qui suscitare nessuno, evidentemente. Come risponde a questo la tradizione ebraica? Dicendo esattamente il contrario, dicendo che noi siamo ovviamente Jacob Israele e Esau si identifica con Edom, che è un altro dei suoi nomi nella Bibbia. Edom diviene il simbolo di Roma per tante ragioni ed è il fratello che ha rifiutato la Torah, perché per noi la primogenitura consiste essenzialmente nell'aver accettato la Torah. È un dibattito secolare che, come ho accennato, dura ancora oggi, diciamo millenario, e che chiaramente si riflette nel Midrash sulla Megillah. L'antenato Yaakov di Mordecai e l'antenato Esau di Aman sono due figure almeno altrettanto presenti nella Megillah quanto i loro nipoti, che conosciamo attraverso la Megillah, per così dire, in carne e ossa. Rappresentano evidentemente quel dibattito sulla primogenitura che ancora oggi esiste evidentemente fra le due tradizioni religiose. Questo ci permette di capire perché Aman sia considerato in un certo senso un antesignano della figura di Gesù, che in qualche modo evidentemente viene messo fuori gioco in un modo molto simile a quello che evidentemente Gesù a sua volta ha dovuto patire. E in tutti e due i casi la responsabilità diretta non è del popolo ebraico. Nel caso di Aman, evidentemente chi ha dato l'ordine di impiccarlo? Vayomer Melech Teluhu Adam, è stato Ahasverosh, sono stati i persiani stessi che hanno dato ordine di impiccare Aman, così come sono stati in definitiva i romani stessi a dare l'ordine di crocifiggere Gesù.
Sì, no, ti direi una cosa in più riprendendo quello che dici. Quello che c'è e che ci lega, quello che in più c'è rispetto a quello che stavo dicendo in Michelangelo è che c'è una ricostruzione della croce, ma una ricostruzione un po' sui generis. Cioè, dire, c'è qualche cosa, ma non è esattamente quello, vedete che c'ha i piedi che poggiano. E il fatto che sia ribaltato in questo modo significa che è una croce, ma non siamo proprio completamente sicuri. C'è un problema, diciamo così, più che altro. C'è un primo aspetto. E l'altro aspetto è il fatto che anche la posizione sua è una posizione che non è. No, il crocifisso aveva i piedi belli inchiodati, no? Invece qui in realtà non è, quindi è qualche cosa, le posizioni, vedete anche le mani, le posizioni, ma non si vedono le mani con il chiodo. Quindi, come dire, no, siamo a metà strada.
Esatto.
E quindi anche lui era molto conscio di questa faccenda e certamente era informato, perché ricordo che questa tradizione dalla parte cristiana si trova anche nel Purgatorio, si trova nel Dante, anche Dante riprende una visione di questo genere qui, che poi Michelangelo riporta in qualche modo a casa su. Una notazione di altro genere, questo pennacchio e questa immagine proprio da internet è prima dell'estate. Per questo vedete questa come?
O di voce.
Prima di cosa?
Prima dell'estate.
Dell'estate, non avevo capito.
Prima dell'estate. Per cui in questa area qui che vedete, perché c'era un problema con il colore. Adesso se ne andate adesso a vederlo, il pennacchio, vedete che Aman ha il suo bel giallo tutto intero, non è che ha quella macchia. Un'altra piccola notazione, guardate la suddivisione di questo quadro. E vedete di questo pennacchio, e vedete che è molto parente di questa suddivisione, che infatti sono stati fatti nello stesso periodo. E la figura al centro, come Aman è al centro di là, la figura al centro è il serpente di bronzo, che è un'altra faccenda su cui potremmo stare a lungo a discutere, ma come ricorderete, durante una delle tante marachelle, un po' più di questo, che hanno fatto i nostri padri nel deserto, a un certo punto Kadosh Baruch Hu ha deciso di dare una lezione di quelle vere, e ha mandato appunto una dei serpenti velenosi per dare una lezione come si doveva, e poi l'unica la cura da questa era la creazione di un di un serpente di bronzo. Già pensare di bronzo a quei tempi sembra incredibile in sé, comunque sia un serpente di bronzo che guardando si guariva, e quindi la malattia era passata. Comunque sia, la struttura è questa che vedete, no? Quindi con dei corpi che sono serpentinati come gli altri, e il serpente in mezzo al portiere. Passiamo un'altra storia, però di poco successivo, e che è un soffitto della della chiesa di San Sebastiano a Venezia, che Veronese ha dipinto, ha ornato con queste tre tele, sono tele appesantite, potreste guardare così belle in alto. E anche qui quello che viene fuori, il tema che cerco di portare, c'è un'interpretazione che ha riportata questa storia, che è un'interpretazione che in realtà con la storia di Esther c'entra pochissimo. Innanzitutto c'è una notazione prima di natura, diciamo, artistica. Come voi immaginate, Veronese è un pittore di scorci, tipico pittore di scorci veneziano. Per cui la cosa interessante di questi quadri è che una parte delle figure escono all'esterno e apparentemente c'è un sbilanciamento in una parte del quadro, cioè c'è una parte tutta vuota, una parte talmente piena che ci sono delle figure che escono. E questo tende a creare una tensione fortissima tra le due parti. E quindi quello che qui sembra solo pieno diventa enormemente pieno. E quindi questo sbilanciamento crea una tensione, una forza diciamo di espressiva estremamente forte. Tant'è vero che Veronese è famoso appunto per la plasticità delle figure di lui. Guardate questo cavallo che sembra tutto anche lui un po' scambino, però è fatto con una grande presenza plastica. Ovviamente sono tutti discepoli, lo sanno tutti di Michelangelo, di quello che ha fatto. Cosa c'è di interessante in questo, nella storia particolare di Veronese? Veronese ha lavorato a lungo in questa chiesa. Questa chiesa era dell'ordine dei Gerolimitani, quindi legata a Gerusalemme. E l'anno precedente è un anno abbastanza grigio, non è un anno qualsiasi, per noi in particolare, no? L'anno in cui è stata definitivamente ordinata l'apertura, diciamo, la chiusura dei ghetti.
Istituzioni.
Però al di là di questo è un periodo particolarmente difficile anche all'interno della Chiesa e all'interno di quest'ordine, perché è il periodo della riforma protestante, che anche in Italia, anche a Venezia, aveva i suoi adepti, e anche all'interno, particolarmente all'interno di quest'ordine. Quindi che cosa succede? Arriva la nuova autorità mandata da Roma, fa un ripulista all'interno di quest'ordine e definisce questi tre quadri. Ma questi tre quadri, sulla base di una nuova lettura che viene data alla storia, hanno un significato completamente diverso. Il significato è il superamento dei disobbedienti. Quindi, a questo punto, i disobbedienti sono Bashir. Il ripulto di Bashir, l'allontanamento di Bashir è l'allontanamento dei disobbedienti. Cosa ha fatto Bashir? Disobbedienti, in effetti. Gli è stato detto: Bashir, presentati al banchetto, lei dice: ci penso. E questo sostanzialmente è quello che vengono accusati i protestanti di fare. È stato detto di mettersi in riga e loro non ci hanno pensato neanche. Il risultato è un ripudio, un allontanamento. Questo è il significato della parte di Bashir. Di qua vediamo una scena grandiosa dell'incoronazione di Esther, che invece l'altra parte esterna improvvisamente diventa la Chiesa. Quindi
la Chiesa.
La Chiesa. Quindi il fatto che invece questa parte, la parte buona, diciamo così, che si è la parte buona di questo ordine, in particolare la Chiesa, si è invece prostrata rispetto alle nuove indicazioni e viene quindi incoronata. Tutto questo termina con il trionfo di Mordecai, che a questo punto Mordecai, nel solito ribaltamento totale delle situazioni, essendo lui il giusto che ha vinto, grazie a questo passaggio,
ha trionfato il giusto, ma il giusto non è il giusto moderno, il giusto è il nuovo ordine portato dalla voce. Quindi, come vedete, la storia a questo punto non ha niente di legato alla storia di Israele, però ha una rilettura continua nel corso dei secoli a seconda di quello che sono le necessarie. Sicuramente il fatto che sia stato fatto in quegli anni lì non è un caso. L'anno è troppo chiaro, è troppo evidente, è stato fatto in quei due anni lì, per cui è un messaggio molto forte, che non è un messaggio di apertura verso la nostra, verso noi, ma anzi un'appropriazione definitiva di questa nostra metila in funzione opposta. Non so se c'è qualche cosa o se vuoi più
passare fino al sgorimento.
Questo, come vedete, questo è un piccolo tintoretto, ma corro avanti per far vedere che il tintoretto prima di quello che abbiamo visto c'era già questo tintoretto. Un altro modo per rileggere completamente, in modo direi anche questo inaspettato, la storia di Esther, a parte dei grandi pittori della controriforma, è appunto lo svenimento di Esther. Io ho provato di leggere più volte, perché sono anche un certo mi dirà che è svenuta Esther di fronte a dicevo, si scoprirà che è svenuta, ma di fatto questa figura di Esther che sviene di fronte a Ahasverosh quando va di fronte a lui dopo aver fatto il suo periodo di digiuno, no? Per credere poi di venire a conquistare da lei, ecco, questo è un elemento che ricorre abbastanza spesso nell'arte della controriforma. Come vedete sono due artisti completamente diversi. Questo per chi è stato alla mostra di Artemisia Gentileschi al Palazzo Reale, questo l'avrà visto. Mi soffermo un secondo su questo. Vedete che questo è un quadro con Artemisia Gentileschi, al di là della sua storia personale, che probabilmente conoscete, che lei era la figlia del grandissimo caravaggista Orazio Gentileschi, e diciamo c'è una storia importante di uno stupro che ha subito da parte di un allievo di Corazzo Gentileschi, e senza che il padre abbia effettivamente preso la vita. E quindi questo lei rimane avrebbe preso la figlia, cioè dopo che è successo quello che è successo, lui non è che è andato, per cui lei sostanzialmente ovviamente ha colpato lui, lo stupratore, ma ovviamente si è anche presa a morte con il padre, ha fatto una specie di sposalizio, un matrimonio di comodo, per poi trasferirsi a Roma e fare una propria vita molto a femminile. Quindi tutta la sua arte è un'arte a femminile. E qui c'è una grande empatia dell'artista nei confronti della figura, perché come vedete qui dietro si può vedere, l'immagine non è eccezionale, ma se vedete questa struttura qui, che sembra tutta precisa, in realtà è sfasata, no? Queste battonelle non seguono una linea per lo specchio corretta, per dare proprio l'idea che si sta guardando, che lei sta guardando, che lei sta guardando il pavimento mentre stessa svenendo, quindi proprio come segno di qualche partita. Qui invece lo vedete un pochino diverso, probabilmente l'artista è molto importante, però qui il concetto è lo stesso. Essendo questo pittore tipicamente veneziano, vedete che l'orientale è conturbata, quindi siamo anche orientali, però lei non lo è affatto. Io credo che questo sia un elemento su cui ragionare, cioè in realtà lei qui, come anche la giornalista da veronese, estende una nulla di chiaramente definito come verità vigente, mentre la Kashperosh ce l'ha sempre. Quindi sono quasi due figure, quasi due mondi diversi che si vengono incontro, che è molto diversa da quello che viene su. Ma questo è altra questione. Insomma, come me, la questione che per me è più interessante anche qui è che in ambito italiano la storia di Esther per mano dei grandi artisti prende un significato che, diciamo, appartenente a qualche parte, quello del turismo. E quindi è questo che non penso di più.
Se funziona,
questo devo
però fare fare niente. Fa niente, vai dopo, prima di approfondire l'argomento dello svenimento di Esther, che credo sia affascinante, ne avete mai sentito parlare leggendo la Megillah? Vi avevo promesso un midrashino un po' succoso sulla punizione di Aman ancora, che comincia già con il trionfo di Mordecai, cui Daniele ha accennato prima parlando dei dipinti. La Megillah dice che Aman dovette ripararsi in casa sua quando condusse Mordecai in giro per la città sul cavallo del re, Avel Vachafui Rosh, in lutto e con la testa scompigliata. Il Midrash rincara la dose e narra, voi sapete che la scena doveva essere rovesciata naturalmente, nelle intenzioni di Aman eccetera, doveva essere lui sul cavallo e Mordecai a piedi a trascinarlo. La figlia di Aman, dice il Midrash, osservava la scena del trionfo dal tetto di casa sua. E cosa fece? Gettò contro la persona che andava a piedi il suo vaso da notte, pensando di colpire Mordecai mentre suo padre doveva trovarsi sul cavallo al centro del trionfo. E quando si rese conto che purtroppo c'era stato un tragico scambio di persona da parte sua, per cui Aman dovette andare poi con la testa scompigliata avendo ricevuto, diciamo, questo contenuto, è scritto che Aman fu in lutto. Per quale motivo? Perché quando la figlia comprese cosa realmente aveva fatto, purtroppo si buttò giù dal tetto e si uccise. Questo è quello che racconta il Midrash. Questo fa vedere come il Midrash elabora, tipico della tradizione del Midrash, questa esasperazione dei caratteri, per cui i buoni diventano buonissimi e i cattivi diventano cattivissimi, e contro di loro evidentemente non c'è niente da fare. Certamente c'è un po' di così. Si sa che la festa di Purim fin da antico si presta a questo genere di esagerazioni, e quindi non ci deve più di tanto stupire. Parlavamo prima dell'identificazione fra Aman e Gesù. Certamente il fatto che noi celebriamo Purim 30 giorni prima della Pasqua circa, quindi 10 giorni dopo la fine del carnevale cristiano e quindi 10 giorni dopo l'inizio della Quaresima, certamente ha un significato particolare. Anch'io quando ero bambino mi ricordo che c'era stato sconsigliato di andare al Beta Knesset mascherati passando per la strada, perché avremmo potuto urtare la suscettibilità delle persone che ormai la fase carnevalesca l'avevano già superata. Oggi sì, mi sembra abbastanza più facilitante da questo punto di vista, forse è cambiata un po' la cultura generale, però rimane effettivamente questo fatto. E adesso arriviamo al problema di Esther. Il Midrash adotta spesso e volentieri dei voli pindarici nel mettere insieme, anche sulla base di piccoli riferimenti testuali, brani diversi della Bibbia, riferirli, sia pure partendo da fonti completamente diverse l'una dall'altra, riferirli allo stesso contesto. Esther si presenta al re, come lo sapete, in maniera, diciamo così, non autorizzata, nella speranza che il re la autorizzasse ad entrare. Fra un attimo parleremo anche della tradizione cristiana in proposito. La tradizione ebraica attribuisce a Esther il Salmo 22. Come comincia il Salmo 22? E lì l'amma asartani. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Quella stessa frase che la tradizione cristiana legge l'amma shemaktani, che è l'aramaico per l'ebraico asartani, la stessa frase che la tradizione cristiana attribuisce a chi? A Gesù sulla croce. È incredibile questo, incredibile. Insomma, alla luce del quadro che vi ho dato, evidentemente, tutto questo assume un senso profondo, mettere insieme tutti questi i dati di questo, i tasselli di questo enorme quadro. Secondo il Midrash, Esther esclamò queste parole, Dio mio, perché mi hai abbandonato, dopo essersi resa conto che, entrata nel corridoio del re pieno di idoli, di statue di ogni genere, la Shekinah apparentemente l'aveva abbandonata. E sappiamo che, in generale, il libro di Esther, insieme al canto di Cantici per altre ragioni, ma in sostanza questi sono gli unici due libri della Bibbia in cui il nome di Dio non appare mai. E quindi si ha la sensazione di essere stati, per così dire, abbandonati. Possiamo anche immaginare lo stato d'animo di questa donna, non c'è dubbio. L'incontro era avvenuto al termine, come è stato ricordato da Daniele, al termine di 3 giorni di digiuno, che secondo il Midrash, il calcolo del Midrash, avvennero non nel mese di Adar, i fatti della Megillah, soltanto alla fine abbiamo il 13 di Adar, avvennero invece il 13, 14 e 15 di Nisan, 11 mesi prima. Il 15 di Nisan noi sappiamo che era, che è tuttora Pesach. E quindi lì è scritto Vayavor Mordecai, Mordecai passò, ma il verbo Vayavor può essere anche tradotto come Mordecai trasgredì, commise una avera. Qual è la avera che avrebbe commesso Mordecai? Trascurare il seder di Pesach. Qual è il ragionamento che Mordecai fece? Esther e Mordecai fecero, dobbiamo digiunare a costo, anche il primo giorno di Pesach a costo di saltare il seder, perché se non c'è un futuro non ha nessun senso commemorare il passato. Il futuro evidentemente era annebbiato dall'editto di Aman, di cui si era evidentemente venuto a sapere. Il Salmo è dedicato a Yeret HaShachar, la cerva dell'alba, la stella Venere, che si può interpretare come un simbolo della regina Esther, che come la stella del mattino splende nel momento più buio della notte, quando tutto sembra perduto. Sono bellissime le interpretazioni midrashiche di questo Salmo, effettivamente, anche in riferimento ai collegamenti con la Megillat Esther. Il Salmo è effettivamente il lamento di una persona, diciamo così, perseguitata. Al verso 3 dice: Dio mio, invoco di giorno e tu non rispondi, di notte e non ho requie. Eppure tu sei il santo su cui si posano le lodi di Israele. Il Salmo qui, da questo versetto 3 del Salmo, si impara la halakha, per cui la Megillah deve essere letta non una ma due volte nel corso di Purim, una la notte e la sera, e l'altra il giorno, conformemente a quello che il versetto dice qui. E la lettura della Megillah è seguita subito dopo dalla lettura del versetto 4, Ve'attaka dosh yoshem teilot Israel. Eppure tu sei il santo su cui si posano le lodi di Israele. Tutti quelli che mi vedono mi beffeggiano, fanno smorfie contro di me, agitano il capo in atto di dileggio.
Certamente tu mi salverai, dice il versetto 10, perché sei tu che mi hai fatto uscire dal ventre materno, sei tu che mi hai dato la sicurezza conducendomi a sorgere il latte dalle mammelle materne. Il Midrash interna da questo versetto, che Esther riterrebbe a Dio, in ideale colloquio con Dio, prima di presentarsi al re, ricordando il fatto che Esther perse il padre prima di nascere e la madre morì di parto, morì del suo parto. La Megillah stessa dice infatti che ella non aveva né padre né madre, e quindi si rivolge al Kadosh Baruch Hu, il quale si sostituisce in un certo senso idealmente nella sua psicologia ai genitori scomparsi. Non allontanarti da me, perché l'angustia è vicina e nessuno può salvarmi all'infuori di te. Seguono alcune immagini nel Salmo in cui i nemici, che non sono nominati ovviamente, vengono paragonati ad animali. Mi hanno attorniato molti tori, i forti animali del Bashan mi hanno accerchiato. Allusione secondo Midrash ai figli di Amman. Hanno spalancato la loro bocca contro di me come un leone ruggente che sta per sbranare. E in un altro versetto il nemico è paragonato ai cani. Così i cani mi hanno circondato, una turba di malvagi mi ha attorniato, hanno morso le mie braccia e le mie gambe come fa il leone. In questo versetto il nemico viene prima paragonato al cane e poi viene paragonato al leone. Il leone, diciamo, è un paragone un po' più onorevole rispetto a quello del cane. Il cane, dice il Midrash, è Amalek. Amalek è l'antenato di Aman, che in ebraico viene letto come se fosse Am Sheba Laluk, il popolo che lecca. Il Midrash dice che è certamente di essere abbandonata da Dio per il fatto di aver chiamato Aman in un primo tempo cane, e allora tornò a chiamarlo leone. Da qui impariamo come regola generale che non si devono insultare neppure i peggiori nemici, si deve avere rispetto di loro. Ma quello, il versetto che più ci interessa in questo salmo è il versetto 15. Il versetto 15 dice, dove sta? Io mi sfuggo, dice Esther nel salmo, divento come acqua, tutte le mie ossa si sgretolano, il mio cuore è divenuto simile a cera, si liquefà entro le mie viscere. Questo versetto probabilmente è la fonte del presunto svenimento di Esther, di cui in realtà nella Megillah non esiste traccia. Nel capitolo 4 della Megillah, in una fase precedente a quella in cui lei si presenta al re, leggiamo nel testo ebraico Vatit Chalchal Hamalka Meod, e la regina ebbe molta molta paura, probabilmente questo vuol dire il verbo Vatit Chalchal, cui il Midrash dà altre spiegazioni. È chiaro che l'incontro con il re aveva anche, diciamo così, una prospettiva vagamente a luci rosse, insomma, c'è poco da fare, nell'idea dell'Amen di quei tempi. Il Midrash dice che, secondo un'interpretazione, divenne l'età, insomma, divenne il mestro. Secondo un'altra interpretazione ebbe problemi intestinali, Batit Chalchal. Secondo un'altra interpretazione abortì, sarebbe già stata incinta, e in questo modo, insomma, non portò a termine una gravidanza indesiderata. Esiste un'altra tradizione ancora secondo cui utilizzava una specie di contraccettivo, addirittura, quando insomma non doveva soccombere, e questo è, apre il discorso a tutta una serie di considerazioni che non è questa la sede in questo momento, sulla liceità di queste cose della tradizione ebraica. Lo svenimento invece è una tradizione che risale non ad un testo midrashico ebraico, nessuno parla apertamente di svenimento di Esther, bensì ad una delle sei aggiunte della Settuaginta al libro di Esther. Dovete sapere che l'antica tradizione greca della Bibbia, nel caso del libro di Esther, non è fedele all'ebraico. Presenta sei gruppi di versetti che amplificano il testo masoretico, il testo della Massorah ebraica. E dalla Settuaginta, dalla 70, queste aggiunte vennero accolte nella versione latina più antica, mentre San Girolamo scelse di espungerle e di raggrupparle in una appendice a parte. Quindi San Girolamo, traducendo la Bibbia in latino, evidentemente cosa fece? Rispettò il testo ebraico, ma non volendo rinunciare alle aggiunte della Settuaginta, le raggruppò con una sorta di appendice. Benché San Girolamo avesse indicato in note a quali parti del libro si riferivano le aggiunte, gli amanuensi successivi tralasciarono di copiarle, generando una gran confusione. E solo nel XIII secolo un certo Stefano Lanton provvide ad una nuova numerazione dei capitoli della Vulgata, reinserendo le aggiunte al loro posto. Le moderne traduzioni cattoliche della Bibbia partono dal testo della Settuaginta sostanzialmente e inseriscono nel testo queste aggiunte. Le aggiunte sono attribuite ad un certo Lisimaco, un ebreo alessandrino che viveva a Gerusalemme e che ha tradotto la Megillah in greco verso il 114 avanti l'era volgare. Per noi sono delle aggiunte, naturalmente. I cattolici, invece, che adottano, come vi dicevo, la versione greca prolungata, dicono invece che questa è la versione originaria del libro e che il Sinedrio avrebbe poi provveduto ad espungere di tutte le parti propriamente religiose, allorché Purim sarebbe degenerata in una festa licenziosa. Questo è il punto di vista cattolico, che dice che il testo originale della Megillah è quello prolungato e che la tradizione rabbinica avrebbe poi espunto per adattare il testo di Esther ad una festa carnevalesca, mentre noi diciamo ovviamente che la Megillat Esther del testo masoretico ebraico è quello originale e che queste non sono altro che aggiunte. Fa parte evidentemente di un dibattito. L'aggiunta che ci riguarda è l'aggiunta chiamata D. Che cosa dice il testo che io ho desunto da una Bibbia della CEI? Varcate tutte le porte, Esther si presentò davanti al re, che stava assiso sul suo trono, rivestito di tutti gli ornamenti della sua maestà, fuggente d'oro e di pietre preziose. Il suo aspetto era imponente. Ora, appena egli ha danzato il capo scintillante di splendore e lanciato uno sguardo ardente di collera, tutto questo nel testo masoretico non c'è, la regina, cambiando colore, sveglie e si appoggiò sulla spalla della sua damigella che l'accompagnava. Ma Dio volse a dolcezza il cuore di Assuero, che tutto premuroso balzò subito dal trono, la prese fra le sue braccia finché non si fu riavuta, e consolandola con parole benigne andava dicendole: «Che hai, Esther? Io sono tuo fratello, non temere, tu non morirai. Questa legge è fatta per gli altri. Su, vieni!» Poi, preso un cetro d'oro, glielo posò sul collo, la baciò e le disse: «Signore, io ti ho visto come un angelo di Dio, e il mio cuore è rimasto turbato dal timore della tua maestà. Tu sei meraviglioso, Signore, e il tuo volto è pieno di grazia.» Poi, così dicendo, cadde di nuovo in deliquio. Il re ne fu costernato, mentre tutti i suoi ministri cercavano di farle coraggio. Perché queste parole, che non fanno parte, ripeto, del testo ebraico della Megillah, nella tradizione cristiana hanno avuto evidentemente tanta importanza iconografica e forse non solo. Abbiamo detto che la tradizione canonica cattolica attribuisce a queste famose aggiunte un significato teologico particolare che, secondo la loro ipotesi, i rabbini avrebbero voluto togliere dal Megillah. Qual è il significato teologico di questo episodio? Secondo me, il racconto dello svenimento fa da spartiacque fra un'immagine del re Ahasverosh in preda alla collera e una sua immagine riveduta in cui si volse a dolcezza. Ma Dio volse a dolcezza il cuore di Assuero. Utilizzando un'immagine mutuata dal Midrash ebraico, perché tutto sommato certi linguaggi si rincorrono fra le due tradizioni religiose,
possiamo dire, posso mi essere autorizzato a fare la seguente considerazione. Esiste anche nell'esegesi ebraica della Megillah un'idea secondo cui tutte le volte che nella Megillah compare la parola Amelech, il re, senza il nome di Assuero, il riferimento in realtà è a Dio. La tradizione ebraica, e forse anche quella cristiana, leggono certamente in questi personaggi un'allegoria. Qual è l'allegoria in questione? Il re che passa dalla collera alla dolcezza, utilizzando una terminologia squisitamente ebraica, è il passaggio dalla midata din alla midata rachamim, dalla giustizia di Dio alla sua misericordia. Esther potrebbe rappresentare qui l'anima che fa passare Dio dalla giustizia, dal rigore, alla misericordia. Quello che tutti noi, sia gli ebrei che i cristiani, si augurano, quello di evitare la collera, tra virgolette, di Dio e augurarsi di riuscire a muoverlo a misericordia. Per questo l'anima deve, Esther, ovvero l'anima nell'allegoria, deve passare una sua trasformazione di qualche tipo, che nel testo viene raccontata sotto forma di svenimento. È l'anima che si piega davanti al rigore della giustizia divina e ipso facto, proprio in questo modo, trasforma quel rigore in un atto di misericordia. È un'immagine profonda, anche se non appartiene alla nostra tradizione, bisogna comunque riconoscere che è un'immagine estremamente profonda. Noi ce ne andiamo per altre vie, ovviamente, non avendo queste aggiunte. La tradizione ebraica, tornando alla tradizione ebraica, mette invece in luce, più semplicemente, che Esther avrebbe immobilizzato le guardie, che avrebbero voluto impedirle l'ingresso, ucciderla e derubarla dei suoi gioielli. Lei invece riesce a, miracolosamente, a passare e a farsi accettare dal re, che aveva messo il suo trono in modo tale da vedere chi entrava in quel momento e quindi a stendere il famoso scettro.
Sì, ora mi rendo conto che il regalo che mi ha fatto nei RFS, facendo un grande ritardo, mi ci obbliga in qualche modo a anticipare un pochino le cose rispetto a quello che avrei voluto, perché ho un pochino di cose da far vedere di più. Allora, scuoto un pochino rapidamente sulle altre questioni, che ormai se fai anche Alberto due o tre considerazioni al volo, solo per toccare alcuni altri temi che ho voluto dare. Questa è un'altra volta lo svenimento, che abbiamo visto che sono un tema importante. Anche qui vedete un pochino, cioè che c'è un passaggio, un momento di passaggio importante. Vedete quella mano lì, che è un gesto che si trova molto spesso nell'arte del Seicento, contro riformie, contro riformato, come insieme di grande cosa di momento di grande pietà, di grande trasporto, e anche ormai vedete qui che il nostro Festo è diventato quasi un apostolo, messo così come è stato, come è compreso. Qui poi ci sono un'altra serie di altre diapositive che avevo fatto in parte del lavoro e che invece è legato all'arte olandese, all'arte popolare, e anche ai suoi allievi, come Erdegger, ma ci sono anche altri. L'impostazione qui è completamente diversa. Qui il tema del innanzitutto due aspetti. Qui il tema innanzitutto si trova all'interno della preghiera, no, il fatto che le lettere sono state scritte e inviate, questo si trova all'interno della preghiera. E poi è chiaramente una parte in cui il trionfo è al centro del quadro. Non è prima, non è la parte precedente, non sono tutti gli altri precedenti, qui c'è un'attenzione molto più forte verso il testo e anche, se vogliamo, a un contenuto per noi un po' più simpatico, e chiaramente questo un po' non fa pensare a un paragone al diverso atteggiamento sia dal punto di vista generale del mondo protestante olandese nei confronti di una determinata comunità, sia in particolare di questo tipo. Come sapete, Rembrandt ha passato alcuni anni all'interno del ghetto di Amsterdam, del quartiere ebraico di Amsterdam, dove ha passato, ha vissuto anni. Anzi, quando dice che anche Rembrandt ha passato anni ad Amsterdam, e anche ci sbagliamo a pensare che fosse sempre il pittore del periodo così amato. C'era un periodo in cui non era così amato, che in realtà si trova molto meglio nel quartiere ebraico che non altrove, e quindi la sua conoscenza dei testi ebraici non era una conoscenza così immediata come ci ha raccontato fino adesso Alberto, ma era una conoscenza molto più diretta, e l'atteggiamento anche che viene proposto da questo quadro precedente di Rembrandt, è completamente diverso. Guardate anche questo, vedete anche qui, queste sono tipicamente, le immagini non sono neanche in discuso, ma sono tipiche opere rembrandtiane dal punto di vista del calore della luce, no? Che è una cosa tipica. Il gioco di uno sfondo molto scuro, che è come Veronese, lì Veronese è molto chiaro e quindi ha bisogno della suddivisione del quadro tra un pieno e un vuoto per dare una grande drammaticità. Lui invece gioca in modo completamente diverso, cioè gioca sull'oscuro e le figure riscaldate da una luce particolare, no? E questo è chiaramente una luce che chiama molta empatia, molta voglia di coinvolgimento, e questo lo riporta in tutte queste opere. Come vedete, in queste anche a mano è sempre una posizione molto di richiesta di pietà, molto in basso, non c'è possibilità qui di sbagliare e di fare delle interpretazioni diverse da questo, no? Non so se si racconta aperto, cioè un altro mondo, un'altra tradizione. Una tradizione di comprensione molto più forte di quelle che sono le nostre, quello che è scritto nella Bibbia. Un'altra serie di questioni che voglio toccare appena è un volo, un passaggio rapido di un secolo avanti, che ha un motivo, cioè in realtà nel Settecento proprio di Esther quasi non si parla più dell'arte, e non è un caso. Cioè, una volta che dalla storia di Esther vengono tolti tutti i contenuti tipici della controriforma, e quindi si ritorna, perché il mondo stava cambiando, il romanesimo stava andando avanti, il tema non interessa più l'artista, naturalmente non interessava più gli artisti, diciamo, soprattutto italiani e non solo. Viene poi riscoperto nell'Ottocento, ma in una forma completamente diversa. Cioè in una forma all'interno di una corrente di artisti molto, molto diffusa, molto importante, oggi molto amata, cioè quella degli artisti orientalisti. Artisti che sulla base dei viaggi che vengono ormai fatti abbastanza sistematicamente, soprattutto in Nord Africa, da parte di tanti viaggiatori, riportavano in Europa questi ricordi e, come posso dire, ricreavano delle situazioni che avevano visto, mettendoli via via dei significati diversi, no? Non so se avete presente il caso che io ho più preciso, più presente in questo momento. C'è un quadro di Napoleone che entra a Iaco e Napoleone e tutta la situazione, Napoleone da solo sembra l'unico dio greco della situazione, gli altri sono tutti dei buzzurri orientali. Però quando bellissimo, mai quando c'è qui da piccolo, per me Napoleone, non ne posso che parlare dentro, in questo senso qui è sicuramente un quadro tipico di questa situazione. Quindi vengono riportati questi ricordi e viene messo un tema a cui inserire questo stile. E il tema di essere quindi diventa un tema del un tema in cui un tema per riportare quest'atto del palestino. È chiaro che dal nostro punto di vista, e qui passa a quella successiva, vedete, questo ricorda evidentemente anche lo sviluppo che ha avuto l'architettura sinagogale del periodo, vi porto per sentirmi a casa qui la sinagoga di Firenze, però in realtà, come sapete, sono tantissime le sinagoghe in Germania, in Italia, che utilizzano questo studio. Non è un caso, come vedete, alla fine della fiera queste opere orientaliste, anche se un po' strane, vedete questa addirittura con Esther vicino a una improbabilissima schiava di colore, no? È comunque già un modo molto diverso per rapportarsi rispetto a noi, alla nostra cultura, rispetto al passato. C'è una sensazione di differenza, ma non c'è una sensazione di voler, come posso dire, cambiare, inglobare, in qualche modo impadronirsi di un certo tipo di cultura. E già questo è probabilmente uno anche dei modi per capire questa architettura sinagogale del periodo, che per altri mezzi sembra abbastanza incomprensibile, no? Al di là della grandiosità dell'architettura, ma il fatto di utilizzare un'architettura moresca in realtà è comunque espressione di dire noi siamo in qualche modo diversi. Non veniamo etichettati, l'esterno non è un paradigma di una cosa che non c'è, di una cosa non nostra, non è il paradigma della Chiesa, il paradigma di buoni o cattivi, o addirittura scambiata per avanti, è essere certamente una cosa diversa. Cos'è la cosa diversa? Benissimo, orientale, ma almeno c'è un riconoscimento di differenza che vediamo da questa storia, non è una cosa affatto scontata. Lo dico cercando anche di rivalutare un certo tipo di scelta che altrimenti faremo fatica a capire. Almeno io faccio molta fatica, non sono ben, dice, ma che senso mai avrà fare queste cose, queste scelte architettoniche così improbabili, no? Voi sapete che la partita di Firenze, davvero anche per un anno, era per la festa.
Era l'inizio di Roma.
Sì, tutti questi sono tutte scelte estreme, no? Questo era stato inaugurato dal re, non è un caso, nel senso, il re inaugura un luogo che è diverso, tu sei entrato in un posto diverso, non ti voglio uguale a me, è già un passo, è già un qualcosa, non è un grande, perché chiaramente non c'entrava niente con questo mondo, però è un qualcosa su cui in qualche modo conviene riflettere sugli aspetti positivi. Vorrei andare avanti e scusatemi se corro, impostando un discorso appena accennato su una visione moderna completamente diversa oggi della questione di Esther, in un quadro molto interessante che questo di Galileo, sapete che lì erano un geniaccio da tutti i punti di vista. Uno molto estroso, molto imparentato, molto legato comunque al surrealismo, al lavoro sull'inconscio, e questo è quello che è molto bello, credo veramente interessante, quest'opera in cui ormai tutti i temi religiosi sono completamente superati. E l'unico elemento che qui rimane è l'attaccamento fortissimo, l'espressione dell'attaccamento fortissimo di Ahasferosh nei confronti di Esther. è, come posso dire, un inno alla guerra, indipendentemente dalla, dall'aspetto religioso. Però guardate come la testa di Ahasuerus sia completamente presa da esterno. No, sono un tutt'uno, ma soprattutto non è che sono un tutt'uno fisicamente, è proprio lei che occupa continuamente la sua testa. Qui si vede anche che anche la figura di esterno, un po' nella sua tragicità, che in qualche modo richiama tutte le vicissitudini della nostra storia, rafforzano ancora di più la presenza di Esther nella testa di Cartier, che chiaramente siamo in un momento ormai più religioso. E poi l'ultima questione è invece il fatto che con il Novecento si sviluppa, fino al 800, Novecento si sviluppa un'arte di ebraico, di artisti ebrei che parlano di ebraismo. Tra questi c'è chiaramente anche Chagall, e quindi qui ritrovate alcuni elementi, sicuramente Chagall, qual era la Medina, lo conoscevo benissimo, e ripropone tutta una serie di elementi, come posso dire, con il suo stile, ma in modo effettivamente molto più legato alla tradizione. Faccio presente, faccio notare soltanto questo qui, vedete che la posizione di Esther, no? Così centrale, così importante rispetto al povero Ahasuerus, che è qui sotto con la figura del sottomesso, del sempliciotto sottomesso. Probabilmente a un certo punto ce l'ha detto anche da lì, se vogliamo, però da lì comunque dava una sensazione di maggior presenza. Invece qui c'è una esterna, diciamo, vincente o centrale rispetto a quella pastore. Quindi voglio dire, chiaramente ho voluto occorrere questi ultimi passi solo per dare un'idea di un percorso che viene fatto. Quindi vi ringrazio, poi lascio la parola a voi.
Grazie.
Anch'io ringrazio Daniele per questa bellissima presentazione, veramente. Chi era veramente Esther? Abbiamo appena detto che non si sapeva chi fosse suo padre e chi fosse sua madre, e questo fatto naturalmente l'aiutò quando si trattò di nascondere le sue origini, perché nessuno sapeva da chi era nata, non aveva genitori da mostrare evidentemente. E Esther diviene nella storia nostra il prototipo dei Marani, che è un'altra situazione molto difficile, diciamo così, di rapporto interreligioso, se vogliamo. Il testo della Megillah dice che aveva Veceva Anearot a Reuniota del Navi Betamele. Si era fatta circondare da 7 ancelle. Per quale motivo proprio 7 ancelle? Perché nessuna sapesse che osservava Shabbat. Aveva quella della domenica, che la vedeva comportarsi, la vedeva solo di domenica e la vedeva comportarsi normalmente, come ogni altro. Lo stesso valeva per quella del lunedì, quella del martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Poi c'era quella del sabato, che la vedeva comportarsi in maniera un po' strampalata, però non avendo il confronto con gli altri giorni della settimana, avrà detto questa è matta, ma non avrà detto certamente questa è ebrea. Era un modo evidentemente per mantenere le tradizioni, e qui il discorso sull'architettura sinagogale mi sembra particolarmente azzeccato, cioè il paradosso da un lato di voler far parte di un mondo nel quale apparire, ma bisogna apparire con una connotazione particolare, e da qui appunto il proliferare di questi stili orientaleggianti, eccetera, eccetera. Accenni qui nell'ultimo quadro a un'altra grande figura della Megillah, ancorché negativa, è della figura dell'altra donna, di Vashti. Chi era questa Vashti secondo il Midrash? 5 minuti e la tratteggiamo, perché ne vale la pena, anche per capire uno sfondo particolare della Megillah, se avete pazienza. Vashti era la figlia dell'ultimo re di Babilonia, Belshazzar, Baldassarre, nipote di Nebuchadnezzar, che Davide di Persia e suo genero Ciro rovesciarono. Dice il profeta Amos, quando un uomo scappa da un leone, si scontra con un orso, poi torna a casa, si appoggia al muro e un serpente lo morde. Il leone è Nebuchadnezzar, Nabucodonosor di Babilonia, l'orso è Belshazzar,
e il serpente che lo morde appoggiandosi al muro è Amane, naturalmente. Insomma, si passa da una disgrazia all'altra. La notte in cui suo padre Belshazzar morì, Dario ebbe pietà di lei, Vashti, aveva 12 anni, dice Midrash, e le salvò la vita. Dario e poi Ciro regnavano pochissimo, e alla morte di questi, Ahasverosh, uomo di grande fascino, riuscì ad accaparrarsi il trono. Egli era stato lo stalliere di Belshazzar, dell'ultimo re di Babilonia. Quando salì al trono, fermò la ricostruzione del Beit HaMikdash di Gerusalemme che Ciro aveva autorizzato e si prese per sé le ricchezze trafugate a suo tempo da Nebuchadnezzar, da Nabucodonosor. Nell'orientare le sue scelte in tal senso, contribuì appunto Vashti, che Ahasverosh aveva sposato nell'intento di promuoversi socialmente, di simulare una continuità dinastica con i babilonesi e di garantirsi la stabilità. Per 2 anni si dedicò a questo e nel 3° anno del suo regno, così si apre la scena della Megillah, festeggiò con un grande banchetto in cui esibì fra gli altri utensili quelli del Beit HaMikdash distrutto. Vashti, infatti, non solo voleva tenere per sé le ricchezze che suo bisnonno si era preso, ma non aveva alcun interesse a revocare la politica e la memoria di questi se avesse autorizzato la ricostruzione del Beit HaMikdash che suo bisnonno aveva appunto distrutto. E per questo motivo, in definitiva, fu punita. Ma Vashti e Ahasverosh erano in competizione a loro volta su chi dei due avesse il merito di tanta grandeur. Vashti attribuiva il successo di suo marito a se stessa. Egli era stata lei a portargli in dote le ricchezze di Babilonia, mentre lui era solo un padre. Se era diventato re, era tutto merito di sua moglie. Insomma, se non fosse stato per le convenzioni del tempo che impedivano ad una donna di regnare, l'avrebbe fatto volentieri lei. Ovviamente, Ahasverosh aveva una visione del menage familiare e dinastico tutta diversa. Riteneva di essere diventato re con le sue forze, avendo conquistato 127 province. E per esibire le sue ricchezze, ordì il banchetto, dopo aver spostato la capitale dell'impero da Babilonia a Susa, per marcare il taglio con il passato. Vashti replicò organizzando a sua volta un banchetto per le donne. Guardate che retroscena politica incredibile che Midrash attribuisce agli antefatti della Megillah. Il lungo banchetto ebbe il suo apice Vayom HaShevi'i, il 7° giorno, che noi interpretiamo essere appunto Shabbat. Mentre gli ebrei dedicano la seduta Shabbat a parole di Torah, i persiani, in preda all'ebbrezza, si misero a parlare di frivolezze. Da dove venivano le donne più belle del regno? Dalla Media o dalla Persia? Ciascuno disse la sua opinione, finché il re disse: mia moglie viene da un altro paese ancora, la Babilonia, che ha le donne più belle del mondo. Se non mi credete, ve la faccio vedere. Ahasverosh incaricò i suoi servi di chiamare Vashti, affinché venisse a danzare davanti agli uomini, dice Midrash, completamente in costume levitico, con la sola corona d'oro in testa. Vashti rifiutò, non certo per pudicizia. Aveva costretto le sue cameriere ebree a lavorare di Shabbat svestite a loro volta, e lei stessa si era presentata al banchetto delle signore in casa sua, non proprio attillata. Ma proprio in quel momento le era venuta la lepra, dice Midrash, o, secondo un'altra versione, le era spuntata la coda. Quella stessa coda che molti attribuiscono a noi ebrei, no? Pensate un po' che roba. Per questi motivi, costernata per il proprio aspetto divenuto impresentabile, ricusò l'ordine del re, senza poterlo neppure motivare per la vergogna. Per tutta risposta, incaricò i servi di rimproverare il marito per la sua ubriachezza. Mio padre Belshazzar, quello sì che era un nobiluomo, non si sarebbe mai ridotto così. E soggiunse: da che sono nata, solo il re ha potuto vedere il mio corpo. Se ora mi espongo ai 127 satrapi, c'è il rischio che essi mi desiderino e ti uccidano pur di prendermi in moglie. Il re, umiliato, si adirò. Era profondamente seccato di essere stato contraddetto dalla moglie proprio durante quel banchetto che avrebbe dovuto confermarne l'autorità agli occhi di tutti. Benché la amasse, Bahamato Baharavò, dice la Megillah, l'ira divampò contro di lui, letteralmente, e lo accecò.
il re che voleva mostrare il controllo illimitato su tutti non fu in grado neppure di frenare se stesso. Vashti fu uccisa svestita di Shabbat. Fu così punita per avere costretto le cameriere ebree a lavorare per lei di Shabbat. Sapeva a sua volta che proprio l'osservanza dello Shabbat avrebbe garantito agli ebrei di non essere dominati da nessuno. Ma proprio così facendo, Vashti lasciò il posto a Esther. Grazie.
Grazie. No, insomma, per questa lettura molto profonda, molto originale, la Migrate Stelle ci ha dato uno scenario molto, molto più vasto, molto più profondo di questa festa, una festa più attuali del nostro calendario. E se c'è qualcuno che vuole fare una tua domanda o qualche osservazione anche.
Non auguriamo il festival di Sanremo,
è una roba così tipo che si parla e dire qualcosa sarebbe assurdo. Dopo una lezione simile, guardi,
c'è non
io sono avanzata.
No, signora, nella Megillà ce ne sono abbastanza di abbattamenti, di svenimenti, per carità, non vogliamo anche il suo.
Ho scritto 6 pagine.
Wow, e la settima è per Shabbat.
Una Megillà ha scritto. Grazie, tutti voi avete scritto anche a tempo. Ci vediamo lunedì prossimo. Sempre per continuare a partecipare sotto un'altra angolazione con il top.
Okay.